Come comandante, comunque lo faccio volentieri. Allora, benvenuti a tutti. Una cosa che non ha detto il nostro amico Agosti è da dove è nata questa idea. È nata da un incontro fra un gruppo di amici di Canostra, cioè della Proloco di Lustrola, e un gruppo di Nueter. Perché già da tempo, dal 1994, avevamo scoperto questa, ho detto plurale ma forse sarebbe meglio dire avevo, scoperto questa pergamena che si trova all'Archivio di Stato di Firenze. Pergamena che per la prima volta, lo vedrete dopo quando vi illustro la mia relazione, cita per la prima volta due nomi, Lustrola e Riolo. 1021, mi sembra 18 marzo, 14esimo delle calende di aprile, dice la datazione, quindi 18 marzo. Quindi questa pergamena è quella che attesta la presenza di Lustrola e di Riolo. Riolo è un piccolissimo paese che si trovava qui sotto ed è uno di quelli che scomparvero nel 300, nel periodo in cui i villaggi spesso scompaiono, ce ne sono molti altri esempi nel territorio, durante il periodo della grande crisi del 300. Quindi da questa idea è nato il millennio, ma in realtà non facciamo il millennio di Lustrola, dovremmo dire che facciamo più che un millennio, perché nel 1021 Lustrola già esisteva e quindi io vi illustrerò secondo me quando è nata e per quali motivi è nata Lustrola insieme a Granaglione, dopo la nascita del centro più antico e più importante di tutta questa parte del territorio che era nei secoli precedenti la Pieve di Succida, cioè la Pieve di Borgo Capanne. Quindi benvenuti a tutti, i relatori li leggete in quel piccolo programma che abbiamo distribuito a tutti. Chiedo ai relatori di essere rigorosamente rispettosi dei termini del tempo e quindi a quelli che fanno relazioni un po' più lunghe, cioè probabilmente la Paola Foschi ed io, 20 minuti, e agli altri un quarto d'ora o poco meno di un quarto d'ora, anche un poco meno. Bene, io lascerei la parola in partenza al dottor Sartini, che è il funzionario dell'Archivio di Stato di Firenze, che è responsabile del fondo nel quale si trova questa pergamena, che si chiama fondo diplomatico. Non c'entra con la diplomatica, con i diplomatici, ma c'entra con il fatto che lo studio delle pergamene antiche si chiama appunto diplomatica, e quindi questo fondo si chiama diplomatico, nel quale sono riunite tutte le pergamene, credo che sia un fondo nato nel 700 o qualcosa del genere. Fra l'altro, e ce lo dirà lui meglio di me, questo fondo è visitabile in rete, cosa strepitosissima per chi fa ricerche di questo tipo. Io mi ricordo che nel 94 si andava all'archivio, si leggevano 8 pergamene al giorno, tutte belle arrotolate, quindi prima bisognava stenderle, metterci un peso in cima e un peso in fondo, e 8 pergamene al giorno erano veramente poche. Adesso in un giorno te le puoi leggere tutti se hai delle capacità di lettura della paleografia. Lascio la parola per qualche minuto al dottor Sartini, che ci ha fatto la grande cortesia di venire anche in rappresentanza della direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze.
Buonasera, ringrazio l'organizzazione, il professor Zagnoni, dell'invito, e porto il saluto del dirigente dell'Archivio di Stato di Firenze e mio personale. Ringraziamento doppio perché mi ha permesso di conoscere questa porzione di Appennino che non conoscevo. Sarò brevissimo, visto che sono, come dire, aggiunto in corsa e non voglio portare via tempo ai relatori veri e propri, e quindi dico sostanzialmente questo, e cioè questo documento, che dà lo spunto a questa giornata, è conservato a Firenze, ma proviene da Pistoia ed è arrivato a Firenze intorno al 1780 in esecuzione del volere di un granduca straniero, il Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, che nel 1778 dà origine al cosiddetto Regio Archivio Diplomatico, un luogo dove conservare gli antichi documenti in pergamena che si trovavano custoditi nei luoghi più vari e diversi su tutto il territorio del Granducato. Un'operazione vista agli occhi di oggi lungimirante, perché ha consentito di conservare in un unico luogo una quantità straordinaria di documenti antichi e antichissimi. Pensate che il più antico documento è dell'VIII secolo, del 726, va bene? Proveniente anch'esso da Pistoia, peraltro, va bene? In un unico luogo, e non solo per questa operazione, che peraltro era già stata fatta per altre cose da Cosimo I con l'archivio notarile, eccetera, quindi non solo un deposito di atti legali, ma anche un luogo dove si doveva studiare, come dice il motu proprio di istituzione, per l'illustrazione degli antichi documenti in pergamena, per l'istruzione dei cittadini e il diletto dei forestieri. Questi 1778, per cui diciamo già una concezione piuttosto avanzata. Questo ha portato ad oggi a questo fondo diplomatico, che poi fu assorbito nel 1852 dal neoistituito Archivio di Stato di Firenze, a conservare 140.000 pergamene. Di queste 140.000 pergamene, fino fino agli anni 90, consultabili solo in originale e attraverso un sistema anche abbastanza complesso, soprattutto attraverso i cosiddetti tomi di spoglio, un'opera monumentale messa in atto proprio per quella volontà di illustrazione che fin dall'origine l'archivio diplomatico ebbe, e cioè i riassunti in italiano del contenuto di tutti i documenti conservati nel diplomatico, che a tutt'oggi comunque rimane una delle strade maestre per aggredire questa enorme massa di documenti. Oggi, grazie ai progressi della tecnica, è possibile vedere 24 ore su 24 ore in una specie di archivio sempre aperto. Può sembrare, come dire, una contraddizione in questi tempi un po' particolari, ma almeno per il diplomatico questo è possibile, perché riprodotte alla fine degli anni 90 in digitale, con la massima tecnologia allora possibile, sia le pergamene sia i tomi di spoglio, e successivamente dal 2008 messo tutto in rete in una enorme banca dati, che è consultabile liberamente e gratuitamente dal sito istituzionale dell'Archivio di Stato di Firenze. Sì, passare dall'archivio digitale, perché ahinoi, il digitale, se la pergamena ha durato 1000 anni e anche di più, il digitale non dura questo. Perché dal 2008, io piccola parentesi, ma è giusto vista la sollecitazione, dal 2008 al 2020 quella banca dati ha dovuto subire 4 reingegnerizzazioni, ognuna più costosa del costo iniziale di impianto di tutto il sistema. Questo per dire che il digitale è senz'altro una risorsa, non voglio fare la parte del laudatores temporis acti, va bene? Però richiede non meno soldi, ma è un modo diverso di spendere soldi, e se chi ci comanda non comprende questo piccolo sillogismo non si andrà molto lontano, sostanzialmente, perché quello che noi siamo stati costretti a fare in corsa tra l'anno scorso e quest'anno non è dovuto a una deficienza del sistema, ma semplicemente perché uno dei programmi più diffusi che consente la lettura delle immagini è stato dismesso dal produttore in tutto il mondo, istantaneamente e per tutti, e quindi ha obbligato tutti a trovare soluzioni alternative, per cui la nostra a costo zero è stata quella di agganciarsi all'archivio digitale, che comunque è un prodotto dell'ICARD, cioè dell'Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero dei Beni Culturali. Questo anche per... Quindi io lascio la parola ai relatori e vi ringrazio ancora di avermi invitato a questa serata.
Allora, comincio io. Il mio compito è